Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della lezione 5 sul tema dell'Esodo che studiamo in questo trimestre. Siete benvenuti qui nel nostro studio di Hope Media, dove parliamo della scuola del sabato, uno strumento che come Chiesa Avventista abbiamo per lo studio personale, ma anche per delle dinamiche di dialogo nei gruppi. Nel nostro giorno in cui ci incontriamo nelle comunità locali, creiamo dei piccoli gruppetti dove possiamo dire la nostra sul tema che abbiamo visto in settimana, scambiarci le idee e possiamo insieme crescere intorno a questo tema biblico. Infatti vi vorrei invitare, oltre a seguire questo video di approfondimento, anche a recarvi in una delle nostre comunità locali, ad unirvi a uno dei nostri gruppi che si tengono generalmente in tutta Italia il sabato mattina. Potrebbe essere dalle 9.30 alle 10, dipende la località più vicina a dove voi vivete. Quindi siete benvenuti in questo appuntamento e do il benvenuto anche ai nostri ospiti che ci accompagnano per tutto il trimestre, che sono il pastore Nino Plano, benvenuto Nino.
Grazie, grazie.
E anche Roberta Vittori che è qui con noi. Benvenuta Roberta.
Grazie Maria Rosa.
Grazie per essere venuta, so che per te è stato anche un po' complicato perché lavorando a Casa Aurora, che raccontavamo le volte precedenti, è una struttura della Chiesa Avventista, la tua presenza è importante al desk, no? Per accogliere le persone, orientarle quando vengono per un periodo di cure
ospedaliere.
Sì. Quindi grazie. Allora, oggi abbiamo un tema molto bello e anche profondo, non semplice e veramente vastissimo, però cercheremo in questa mezz'oretta che abbiamo sempre a disposizione per ogni incontro di sviscerare almeno alcuni degli aspetti. Il titolo è La Pasqua. Prima di entrare nel tema vorrei pregare insieme con voi, insieme con Roberto e con Nino, e chiedo a Nino se ci può guidare in preghiera.
Ben volentieri. Caro Padre, ti ringraziamo dell'opportunità che ci dai di poterci incontrare, di poter riflettere sul tema che appunto quest'oggi e in questa settimana studieremo, che sarà quello della Pasqua. Simbolo di vita, simbolo, Signore, di una nuova vita che tu hai donato all'umanità, sia attraverso la prima Pasqua, quella di Israele, sia attraverso la Pasqua da te istituita, o Signore, quando sei morto e risorto. E ti ringraziamo, Signore, di questo profondo evento e che possa essere di edificazione per noi e per chi ci ascolterà. Nei nomi di Gesù. Amen.
Amen. Ti ringrazio Nino per quello che hai detto nella preghiera, perché in effetti la Pasqua è un evento che ci porta speranza, ci porta celebrazione, ripresa, quindi cose molto belle. Tuttavia il contesto da cui partiamo è un contesto difficile, abbiamo parlato la volta scorsa del fatto che, non essendo il faraone disposto a riconoscere la dignità di queste persone che erano confinate in una situazione di schiavitù, il Signore gradualmente, attraverso le piaghe che vedevamo la volta scorsa, quelle che vengono conosciute con il termine di piaghe, cerca di aprire una strada per una decisione affermativa. Questo non si verifica, lo dicevamo la volta scorsa, e oggi la lezione si apre con l'ultima di queste 10 situazioni, di questi 10 segni o piaghe. L'ultima della volta scorsa, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, erano 3 giorni di oscurità sull'Egitto, quindi 3 giorni di riflessione, 3 giorni sicuramente in cui sarà stato difficile anche muoversi, anche in seguito a quanto era successo in precedenza, e quindi anche un tempo speciale per poter riflettere. E la decima piaga, l'ultima che si sta per abbattere, è un ultimo avvertimento che viene dato al faraone, e si tratta di una questione di vita e di morte. Perché se il faraone non accetterà ancora e si ostinerà, dalla sua decisione negativa dipenderà la vita dei primogeniti dell'Egitto, dai bambini ai giovani, agli adulti primogeniti, al bestiame, ai primogeniti del bestiame. Quindi è un'indicazione molto chiara che il faraone rischia di essere veramente irresponsabile del destino, anche del dolore di tante famiglie. Quindi una scelta determinante non solo per il faraone stesso, ma anche per la nazione a lui affidata. Volevo proprio partire da questo per parlare di questa postura del faraone, di questa sua ostinazione, no? Perché abbiamo visto con te, Roberta, le volte scorse anche questo cuore indurito. Lui sta trascinando proprio la nazione verso una direzione senza ritorno. Che cosa potremmo dire anche per attualizzare questo?
È un po' complicato, nel senso che è attuale l'atteggiamento del faraone, questo l'avevamo già detto nella scorsa lezione, cioè il fatto che nel momento in cui uno si fissa e si ostina a tenere la propria posizione, il proprio punto, quando tutte le indicazioni dicono che non è il caso, e naturalmente induce anche a non migliorare, a non modificare la propria opinione, e questo però finché riguarda noi stessi ha un impatto solo personale. Quando invece ha anche una ripercussione in chi ha intorno, diventa una responsabilità. Quindi il faraone in questo senso, pur essendo lui la guida e il responsabile vero del popolo egizio, questa responsabilità non la sente solo la sua idea personale, tanto che poi se si fa caso, al di là dell'atrocità, poi della piaga che succederà, che si susseguirà, vedremo che i servi del faraone poi si inchineranno a Mosè. Quindi faranno questa opera di adorazione non più nei confronti del faraone, ma nei confronti di Mosè, che era il profeta di Dio,
il suo
portavoce. Quindi questo dimostra, qui è un gioco anche non solo storico, ma anche letterario, in cui c'è una contrapposizione tra il popolo guidato da Dio e il popolo che invece si ostina a essere idolatra, se vogliamo dirlo, a disconoscere Dio, lo vede, cioè ha delle dimostrazioni della sua presenza, ma nonostante ciò si ostina a chiudere gli occhi. A un certo punto il faraone rimane solo nella sua ostinazione, perché anche i servitori non lo seguono più. E quindi la dimostrazione della presenza di Dio è una dimostrazione forte, potente e grandiosa, ma se non c'è la disponibilità del nostro cuore ad aprirci umilmente a vedere e non solo riconoscere, ma anche accettarla, noi diventiamo come il faraone.
È vero, può capitare anche spesso, come ho detto anche in precedenza negli altri incontri che abbiamo fatto con voi, cioè noi pensiamo sempre al non credente, a qualcuno che rifiuta Dio. In realtà queste dinamiche avvengono anche in una persona che di fede tante volte, cioè sappiamo che non dovremmo andare in quella direzione, ma lo facciamo. E infatti è interessante anche la frustrazione di Mosè, perché il capitolo 11 è quello in cui nel libro dell'Esodo troviamo descritto il momento in cui Mosè e Aronne parlano col faraone di quello che sta per avvenire, ma lui è imperterrito e quindi non vuole cambiare. E Mosè esce dalla presenza del faraone, dice qua al versetto 8, acceso d'ira, perché cioè si rende conto che è una catastrofe, lui avrebbe sperato in un epilogo diverso. Tante volte ci sentiamo anche noi impotenti verso qualcuno che vuole ostinatamente andare verso questo.
Nonostante le dimostrazioni dicano il contrario, anche le evidenze, perché quando noi siamo ostinati, quindi io parlo anche per me stessa naturalmente, Anche se l'altro ce lo dimostra in maniera chiara che stiamo percorrendo una strada sbagliata e noi non vogliamo vederla, non la vedremo mai. Dobbiamo rimettere in discussione noi stessi e umiliarci. E quella è una fatica che non vogliamo fare perché appunto l'orgoglio ce lo impedisce.
Allora, se tu mi è piaciuto quello che hai detto, mi ha fatto venire in mente uno dei testi suggeriti, che è Michea 6:8, perché è proprio quello che dicevi tu, Roberta. Michea 6:8, se tu vuoi lo potresti cercare e poi leggerlo. Nel frattempo io volevo riprendere il tema dell'ostinazione come una, diciamo, essere incapaci o non volere rinunciare al controllo di una situazione, a volerla manipolare per i nostri scopi, per le nostre mire, quello che noi vogliamo ottenere, magari perché abbiamo una fragilità e ne siamo consapevoli, ma comunque andiamo in quella direzione, o anche perché vogliamo un tornaconto, qualche cosa a cui teniamo molto da quella situazione, quindi non siamo disposti a rinunciare pur sapendo che è profondamente sbagliato.
Anche perché ci si sente forti, no? O comunque si pensa di avere tutti gli elementi a proprio favore. Non dimentichiamoci che il faraone era, e gli egiziani erano una superpotenza, cioè, perché forse ci dimentichiamo anche questo elemento, no? Che è di forza, che ti mette anche nella condizione di dire, vabbè, insomma, sono io che qui amministro la situazione. È come dire se oggi gli Stati Uniti d'America prendessero di mira la popolazione della Basilicata, insomma.
C'è un leggero divario,
no? Come, giusto per dire che è veramente, come dire, così sproporzionato che il faraone, nonostante le piaghe, nonostante tutte queste evidenze, si sente sostanzialmente in un fortino, si sente nella sicurezza di dover amministrare e esercitare il proprio potere, no? Ed è una questione di potere alla fine, questo è quello che muove un po' tutto, i popoli, anche il nostro egoismo, no? Sì. Il nostro carattere, è l'esercizio del potere, il fatto che il nostro io si può affermare in maniera perentoria sull'altro, no? E noi sostanzialmente attraverso l'esodo comprendiamo che dobbiamo prendere le distanze dal nostro essere uomini e donne di potere. Ecco, questo è importante.
Io facevo riferimento a questa a questo bisogno della persona ostinata di andare in quella direzione per i suoi diversi motivi, per esercitare il potere, tipica anche dei narcisisti o di quelle persone che purtroppo poi anche in Italia ci sono sempre più notizie sui femminicidi negli ultimi 4 anni. Diciamo, ci sono dei dati molto allarmanti. Io ho trovato un totale di circa 600 femminicidi negli ultimi 4 anni, quindi ogni 2 giorni circa viene uccisa una donna da una persona che vuole esercitare il suo potere. Quindi, eppure potrebbe essere anche una persona che in effetti non ha le risorse dell'America rispetto alla Basilicata, non ha le risorse del faraone rispetto a un popolo di schiavi, però comunque è una persona che vuole esercitare quel potere e pensa di poterselo prendere. Quindi leggiamo questo testo che mi avevi fatto venire in mente col tuo intervento, che è suggerito, Michea 6:8.
Allora, o uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?
Questa umiltà di cui tu parlavi, Roberta, grazie per questa lettura. E adesso passo alla seconda domanda, andiamo nella parte, poi voi potete leggere ovviamente anche il capitolo, tutto il capitolo 11 appunto, e vedere anche nel capitolo 12 dal versetto 29 in poi l'avverarsi di quanto il faraone ha voluto perseguire con la sua scelta scellerata. Però nel capitolo 12, che è quello poi che parla della Pasqua, c'è una narrativa che ha dei simboli e volevo chiederti, Nino, se ci aiuti un po' a capirli, no? Perché troviamo l'issopo, il pane non lievitato, troviamo l'agnello con il suo sangue, A volte per chi è credente legge la Bibbia possono essere delle cose già familiari, scontate, anche se io vi assicuro per la mia esperienza più le studio più c'è sempre qualcosa da capire, però non tutti magari coloro che ci seguono hanno familiarità, quindi facendo anche riferimento forse a tu sei un ministro di culto della Chiesa Avventista, anche la tua esperienza nella celebrazione della Pasqua. Pasqua.
Sì, tra l'altro potrei raccontare una cosa bellissima.
Prego.
Che ho vissuto quando ero pastore nella chiesa di Avellino, che è un gruppo di fratelli straordinario, e abbiamo vissuto una Pasqua proprio vissuta con il rito ebraico, quindi mm-hmm. non nel rito cristiano o avventista, ma con il rito ebraico, ed è stato emozionante, perché ti ricordi, Roby? Fu molto bello. Per esempio, c'erano le erbe amare, no? Insomma, questo, o comunque delle verdure amare, per poter ricordare la sofferenza e la fatica che hanno vissuto di quegli anni, gli ebrei appunto schiavi. O c'erano una poltiglia che ricordava la difficoltà che hanno avuto gli ebrei per poter costruire mattoni senza la paglia, no? E quindi appunto bisognava bere con il gomito appoggiato sul tavolo per dimostrare appunto che sei tu il padrone di te stesso, non è più qualcuno sotto il quale tu devi sottostare, no? E quindi è interessante questo approccio, questa ritualità nella cena ebraica. E poi ovviamente oltre alla posizione c'era il vino e il pane. E il vino appunto... che normalmente era presente nelle festività, nei momenti importanti nella cultura ebraica, e quindi un momento importante è quello appunto della liberazione, della partenza, e poi il pane che era senza lievito. E l'idea appunto che non c'era la possibilità di far maturare il pane attraverso il lievito, perché bisognava partire. Non si poteva più stare lì in quella terra di sofferenza e di schiavitù, e c'era appunto l'obiettivo di partire quanto prima. Ecco, nel Nuovo Testamento questi simboli vengono ripresi da Gesù, appunto del pane e del vino, perché proprio nell'ultima cena che Gesù vive prima di vivere appunto la sua morte, e poi vengono appunto istituzionalizzati nella Chiesa primitiva, appunto nella Pasqua, la Pasqua cristiana. Ed è bellissimo, perché il significato più profondo è che certamente il nostro Signore ha donato la sua vita, quindi il sangue, il corpo, sono comunque anche sono motivo di speranza questi simboli, perché Gesù è risorto, non è semplicemente morto donando la sua vita, e quindi sono il simbolo di una festa anche. Quindi la festa, appunto il vino, è il pane, perché è l'essenziale della nostra vita. Quindi possiamo dire che Gesù, il nostro Dio, è l'essenziale delle nostre vite.
E tu ti ricordi, per esempio, la prima volta che hai celebrato la cena del Signore, che ricorda appunto questo momento di liberazione?
La prima volta,
la tua prima volta come pastore.
La mia prima volta era nella chiesa di Napoli. E la chiesa di Napoli purtroppo ha subito tutte le mie prime volte.
Beh, all'inizio succedono, sì.
Ero molto emozionato, perché avevo in mente delle figure che hanno segnato in maniera importante la mia esperienza di fede sin da ragazzino. Quindi il mio papà, che lo vedevo spesso celebrare perché non sempre c'era il pastore, e poi il pastore Maggiolini e Cacciatore, che sono stati i due pastori che in maniera importante hanno la mia infanzia di fede. E quindi vedevo loro i movimenti e cercavo di ripeterli quando ero pastore io alle prime armi.
Perché in fondo poi la Pasqua, cioè la Pasqua, la cena del Signore che noi celebriamo, che chiamiamo anche Santa Cena, ricordando il sacrificio e il rito istituito da Gesù nel Nuovo Testamento, ha molto, per come la celebriamo noi appunto, cioè questo pane azimo, no? Che ci ricorda proprio anche la Pasqua ebraica. E tante volte anche, non so se anche a voi, a noi è capitato anche con Daniele, anche mio marito è pastore, di organizzare in particolare in alcune occasioni una cena pasquale, proprio per ritornare su questi anche simboli, interessantissimo quello che ricordavi prima, le erbe amare, no? E anche altre cose, perché il pasto poi veniva nelle famiglie ebraiche condiviso in famiglia e ogni elemento aiutava a raccontare quella storia, quindi era didattico quell'elemento, e tu ti cibavi proprio di un discorso, di un ricordo, no? E quindi penso che anche per i più giovani questi possano essere dei momenti molto fondanti, no? e interpellanti, cioè ricordare proprio che cosa è accaduto in quel momento. Alla fine poi la Pasqua veniva, cioè in questa occasione, la prima volta che è stata istituita, già si costruiva su una storia legata all'agnello, che la troviamo già presente dopo il peccato di Adamo ed Eva, e poi nelle famiglie di credenti che hanno continuato, seguendo le istruzioni di Dio, ad avere questo sacrificio dell'agnello, perché rappresenta proprio quello che Gesù ha fatto per noi, per salvarci. E quindi questa partenza per un viaggio, cioè mangiare quella Pasqua, sto partendo, no? Sto andando verso qualcosa di meglio, è una simbologia veramente meravigliosa. Quindi grazie per quello che hai condiviso.
Dimenticare, rubo 30 secondi,
sì, prego,
ancora,
prego.
Appunto perché il termine Pasqua vuol dire appunto passare oltre, certo. Passaggio, andare oltre. E quindi abbiamo due andare oltre importanti nella cultura ebraica, in questo caso nella prima Pasqua, no? Cioè l'idea che l'angelo insomma è passato oltre perché alle porte, no? Perché dovevano morire i primogeniti, quindi chi aveva messo il sangue sugli stipiti,
la morte passava
oltre. E poi c'è un altro passaggio importantissimo, è il passaggio del Mar Rosso, andare oltre. Quindi non tornerei mai più a quella condizione di schiavitù.
Molto bello. Tra l'altro diciamo, a volte mi interesso anche di altre tradizioni religiose, così, perché mi piace conoscere anche persone di altre fedi, di altri popoli. Vedo che questo desiderio diciamo, di andare oltre, di riparare anche le cose che non vanno, di superare le difficoltà della vita, e c'è in tutte le tradizioni religiose, nelle loro liturgie, nei loro modi di vivere la fede. Io penso che siamo tutti consapevoli nel mondo, qualsiasi religione, qualsiasi fede, che ci sia qualcosa di spezzato che va riparato nel nostro mondo, e quindi cerchiamo in questi rituali di ristabilire un'armonia per stare bene, appunto, per una terra diversa e migliore. E credo che alla base di tutto ci sia l'amore di Dio e questo suo desiderio di salvarci, e che sia rimasto in ogni continente, in ogni religione, questo zoccolo così importante e stabile, no? Per aiutarci a capire che c'è una possibilità. Allora, al capitolo 12, appunto, troverete, carissimi amici che ci seguite, le istruzioni per la Pasqua, e Mosè ed Aronne sono invitati da Dio a guardare sia indietro sia al futuro. Quindi ci sono tutte delle indicazioni, perché il Signore dice al primo versetto che ricordatevi, perché questo mese da adesso in poi, cioè c'è addirittura un calendario nuovo, no? Una nuova agenda. Cioè questo mese adesso per voi sarà il più importante, e poi sono date le istruzioni perché questa festa, questa celebrazione che commemora, ma è anche gioiosa, no? Come dicevi tu, perché è anche una risurrezione, continuerà per sempre. Quindi viene istituito proprio questo rituale che aiuta a capire la propria storia, la propria identità, e anche come cristiani noi ci riconosciamo in questo, no? Andiamo ancora avanti con un'altra riflessione relativamente alla situazione di stanchezza, di schiavitù che il popolo aveva vissuto in Egitto, un'oppressione che li aveva disumanizzati, che li aveva portati, tu prima citavi questo impasto pasto pasquale, che ricorda, no, la difficoltà nel fabbricare mattoni per costruire edifici, magazzini, per una potenza che ti opprime senza neanche avere le risorse, no? quindi una fatica enorme con una perdita della propria identità umana proprio. E quindi Dio ha scelto per questa liberazione forse un percorso graduale, progressivo, che si snoda attraverso questi fenomeni, le piaghe, e cerca di sostenere anche le decisioni del popolo in questo modo il Signore, perché con la sua pazienza porta non solo il faraone a diverse possibilità, ma anche il popolo a capire la sua potenza e la sua provvidenza. Nella parte di lunedì è scritto nella scuola del sabato che l'esodo sarebbe stato celebrato regolarmente anno dopo anno, non solo per ricordare un evento passato, ma anche per celebrare ciò che stava per fare Dio per il suo popolo, come attualizzazione dell'azione liberatrice di Dio per ogni generazione. Ogni gruppo avrebbe dovuto vivere questa esperienza di rinnovamento, e quindi io vi vorrei chiedere proprio sul significato della Pasqua questo discorso dell'attualizzazione per ogni generazione, dove per ogni generazione c'è un giudizio di Dio che scavalca, no? Va oltre il problema del male, lo butta alle spalle proprio. Non so se anche su questo avete qualche cosa da condividere, era l'ultima cosa che magari abbiamo il tempo di vedere.
Allora, probabilmente io lo umanizzo e lo, diciamo, metto da un punto di vista più quotidiano, cioè sì. L'esodo è una ripartenza, è un mettersi in marcia verso qualcosa di nuovo, sconosciuto ma nuovo, e che si lascia alle spalle la schiavitù, si lascia alle spalle la segregazione, si lascia alle spalle anche una condizione, perché non è detto che tutti fossero schiavi, alcuni facevano anche altri mestieri, perché altrimenti il faraone non avrebbe avuto paura di loro. Quindi probabilmente alcuni si erano veramente adattati dopo generazioni e generazioni a quel modo di vivere, e quindi invece qui c'è una ripartenza. E ci invita anche a non stare troppo comodi sulla nostra sedia, perché noi siamo persone sedentarie, che si abitudinarie, che cercano la stabilità, cercano appunto, lo dicevamo anche proprio nella prima lezione, di avere una casa, di avere una macchina, di avere una famiglia. Ci sono delle cose che ci danno sicurezza. E invece rivivere l'esodo, il Signore ti dice: guarda, ci sono sempre delle ripartenze, dei modi diversi di vedere la vita, non lasciarti impigrire dalla routine.
Mm-hmm. Bello, perché a parte, diciamo, l'evento di liberazione, come dicevi tu, nel quotidiano questo dobbiamo sempre ritenerlo valido e caro.
Sì, anche perché, lo dico anche per me, perché sono una che si annoia tanto, e fare sempre le stesse cose a un certo punto mi fa ammorbare un pochino, no? Quindi anche il lavoro del pastore, il fatto di cambiare spesso anche luogo, città, è pesantissimo, perché questo non vuol dire che non sia pesante, ma è qualcosa che mi ha sempre stimolato. Perché ci si fanno nuovi amici, si creano nuovi legami, si vedono delle nuove realtà, delle nuove culture, e un po' questa vita errante, pastorale, mi fa capire per quale motivo il Signore ci dica.
È una parabola.
È una parabola, sì, una parabola di questa innovazione.
Grazie Roberta. Quindi in questa storia, carissimi amici, abbiamo visto sia l'ostinazione del faraone, quindi che cosa accade quando non lasciamo andare gli oppressi, quando ci ostiniamo ad andare avanti in una direzione di oppressione, un conflitto dove non si arriva ad una soluzione perché non c'è la disponibilità, e finisce con un evento molto grave di cessazione della vita. Quindi abbiamo parlato di cose molto serie, abbiamo visto quindi un bilancio dove la liberazione è stata portata avanti dando una prospettiva chiara, e questo è il messaggio biblico. E poi abbiamo visto anche la Pasqua, che ci mostra che anche se il male porta distruzione, porta oppressione e schiavitù, in realtà il sangue dell'agnello ci permette di andare oltre, passa oltre, è un segno di vita e di salvezza. E che questo possa essere un segno per tutti noi. Non so se voi avete mai celebrato una cena del Signore, una santa cena nelle nostre comunità avventiste. Solitamente una volta al trimestre amiamo ripetere questo ricordo, e quindi siete benvenuti per visitare le nostre comunità. Per concludere voglio leggervi il testo chiave di questa lezione, che dice, è tratto da Esodo 12 versetti 26-27: quando i vostri figli vi diranno che significa per voi questo rito, risponderete: questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Il popolo si inchinò e adorò. Quindi il valore di insegnare anche nelle nostre famiglie, ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, il valore di questa grande liberazione e di tutto quello che comporta. Un caro saluto a tutti, ringraziando anche Roberta e Nino. Appuntamento alla prossima volta.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizionedvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.